Il radiogiornale.
1462 giorni, 4 anni fa l'iniziativa e iniziava l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. Un avversario che cade in un momento complicato su tante questioni. Sì, formale del Consiglio dei Ministri degli Affari Europei per i bilaterali 3 per l'UE sono approvati, ma il percorso nella Confederazione è ancora decisamente tortuoso. Sport, disco su ghiaccio, se i regolamentari non bastano, all'overtime si impone l'Ambrepiotta. Un prezioso punto dopo i rigori per il Lugano e l'ufficialità dei playoff a un soffio e solo rimandata. Calcio, clamorosa uscita di scena dell'Inter agli ottavi di Champions League per mano dei norvegesi del Bodø Glimt. Reginotte, un cordiale saluto da Fabio Degli Antoni per questo che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. Un 24 febbraio 2026 in cui a quasi 8 settimane dal rogo di Capodanno al disco bar di Crans-Montana si è appreso che sono 58 i feriti ancora ospedalizzati, 21 ustionati si trovano in nosocomi elvetici, altri 28 all'estero, compresi 11 cittadini svizzeri. 9 feriti sono invece ricoverati in cliniche di riabilitazioni elvetiche. Intanto la procuratrice generale vallesana Beatrice Pilou ha invitato ufficialmente i magistrati della procura di Roma a recarsi a Sion. La delegazione italiana avrà a disposizione tutti gli atti finora raccolti. E il Consiglio di Stato vallesano ha nominato Doris Leutard presidente della Fondazione Beloved, creata per garantire sostegno finanziario alle persone coinvolte nel dramma. Dovrà gestire e emettere le donazioni che per ora ammontano circa 17 milioni di franchi. E la giornata da poco conclusa ha coinciso col quarto anno dall'operazione speciale russa e di invasione dell'Ucraina. Ne parliamo sui due fronti con Kiev, ma anche con Mosca, con i nostri collaboratori. A Kiev troviamo Davide Maria De Luca, a Mosca invece c'è l'altro nostro collaboratore, Alberto Zanconato. Partiamo da Kiev. Davide, quali sono stati i momenti salienti di questa giornata?
Beh, intanto cominciamo con il dire che finalmente il gelo delle ultime settimane sembra essersi allontanato dall'Ucraina. I leader politici europei sono arrivati in una città dove c'erano circa 3 gradi, che rispetto ai meno 20, meno 25 delle scorse settimane ha rappresentato per migliaia di ucraini un importante sollievo. E infatti tra le visite che i leader europei hanno fatto qui a Kiev c'è stata proprio anche quella a una centrale elettrica distrutta dai russi, in cui la presidente della Commissione europea von der Leyen ha promesso ulteriori aiuti all'Ucraina e al suo settore energetico. Poi c'è stata la visita a Maidan, dove si trova il sacrario dei caduti ucraini in combattimento, una cerimonia multireligiosa nella cattedrale di Santa Sofia con il presidente Zelensky, i leader europei e tutti gli altri ospiti, e infine l'incontro virtuale con la delegazione dei volenterosi che è avvenuto questo pomeriggio. Insomma, un dialogo tra gli alleati dell'Ucraina disposti a inviare truppe nel paese, in cui si è ribadito ancora una volta il sostegno degli alleati a Kiev e alla sua difesa.
E come sta vivendo invece la Russia questa giornata, Alberto Zanconato?
In tono assolutamente minore, c'era veramente poca voglia di sottolineare questo anniversario, questo conflitto nato che quello che doveva essere una guerra lampo, invece trasformatosi nella guerra più lunga dell'ultimo secolo praticamente in Russia. E quindi c'è stato soltanto da parte, diciamo, dell'opposizione, una manifestazione dell'opposizione, soltanto dei giovani che si sono radunati sul monumento della poetessa ucraina Lesia Ukrainka sul boulevard Ucraina, ma da parte delle autorità nessuna sottolineatura di questa giornata, soltanto il portavoce del Cremlino Peskov che ha detto: per noi il conflitto va avanti perché raggiungeremo i nostri obiettivi o con i mezzi diplomatici oppure con i combattimenti.
E sempre in giornata il Parlamento europeo ha ribadito che non verrà riconosciuta alcuna annessione. Chiede un aumento del sostegno militare, politico e diplomatico a Kiev, un rafforzamento delle sanzioni e la dismissione definitiva dei gasdotti Nord Stream. Da parte sua, Putin ha accusato l'Ucraina di sabotaggio del processo di pace con l'aiuto di servizi di intelligence occidentali. Ricordo infine che La catena della solidarietà ha aperto a nuove donazioni per aiutare la popolazione civile tramite internet sul sito della catena o in qualsiasi ufficio postale con la menzione Ucraina. E nella giornata da poco conclusa ricordo che sono entrati in vigore i nuovi dazi globali del 10% voluti dal presidente statunitense Donald Trump. L'imposizione si applicherà per 150 giorni. Secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca intende però aumentare il prelievo al 15% su alcune merci che considera importanti per la sicurezza nazionale. La scorsa settimana la Corte Suprema aveva dichiarato illegali gran parte dei dazi imposti fino ad allora in vigore. Accordi invece tra Svizzera e Unione Europea, sì formale anche dal Consiglio dell'Unione Europea per i bilaterali 3. Settimana scorsa il pacchetto di negoziati era già stato sostenuto dai 27 Stati membri. Inizia però ora un importante e complesso iter interno al nostro paese, come ci riassume Laura Dick.
È la fine o quasi della fase bilaterale. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin dovrebbe essere ricevuto a Bruxelles dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen già settimana prossima per siglare l'intesa. Per il Parlamento europeo questo accordo è indispensabile di fronte alle tensioni geopolitiche. La Svizzera è un partner importante, ha ricordato Jessica Rosenkranz, ministra per gli affari europei della Svezia. Condividiamo molti valori e interessi. È nel nostro reciproco interesse collaborare ora più che mai. Sul côté svizzero, intanto, il Parlamento riceverà il messaggio governativo nelle prossime settimane per cominciare i dibattiti. I negoziati hanno avuto di recente una buona accoglienza. Dopo la consultazione, terminata in ottobre, l'accordo aveva superato tre grandi scogli: il sì della maggioranza dei cantoni, tra questi non figura il Ticino, il favore in linea di principio dei contadini, che però si esprimeranno definitivamente alla conclusione dei dibattiti parlamentari, e il sostegno del PLR, alla fine non così diviso come sembrava. Tra i partiti, l'unico che resta da sempre in opposizione all'accordo è l'Unione Democratica di Centro. Per il partito si tratterebbe di un trattato di sottomissione all'Unione Europea. Nonostante il risultato scaturito dalla consultazione, però, diverse migliorie per la sua applicazione interna sono state avanzate, in particolare su temi che riguardano l'immigrazione, il settore dell'elettricità, la protezione dei salari, ma anche sull'applicazione delle evoluzioni del diritto europeo in Svizzera. Non è dunque detta l'ultima parola, i dettagli potrebbero fare la differenza e tra le variabili anche la decisione del popolo svizzero che verrà chiamato a votare sulla questione l'anno prossimo.
Martedì è coinciso anche con l'ultimo dei due giorni del Gran Consiglio ticinese. Tra le tante cose c'è anche l'iniziativa popolare promossa dal Partito Socialista per ritoccare al rialzo i parametri del salario minimo. È spuntata una proposta per un controprogetto che, se dovesse trovare condivisione fra le forze politiche, potrebbe anche portare al ritiro dell'iniziativa. Alain Melchionda.
Obiettivo: trovare un terreno comune per portare una proposta concreta alla Commissione della gestione prima e al Parlamento poi. Sull'asse PS, PLR e il centro, stavolta però c'è una bozza preliminare che potrebbe far maturare un controprogetto diretto all'iniziativa dei socialisti per alzare i valori del salario minimo. Fabrizio Sirica, presidente della Commissione della gestione, e il suo collega di commissione Alessandro Speziali.
Quello che mi sento di dire, che unisce un po' tutti, è la volontà di provare a lavorare in maniera il più possibile spalla a spalla per vedere quali possono essere i risultati positivi e per l'azienda da un lato e per i lavoratori dall'altro.
Penso che sia una base di discussione solida, con cifre ben definite. Se il Gran Consiglio arriva a delle nuove soluzioni condivise, questo è un aspetto positivo, senza ogni volta doversi scontrare.
Oggi a 22,50 franchi, l'intento è, in tre tappe dall'anno prossimo fino al 2029, di alzarlo in una forchetta che andrebbe dai 21,75 franchi ai 22,25 franchi all'ora. Attorno, insomma, a quei 22 franchi che corrisponderebbero a quella soglia inderogabile per i socialisti dei 4.000 franchi mensili. E già giovedì proprio il Partito Socialista terrà un comitato straordinario per decidere la propria posizione. Nel compromesso resterebbe anche la possibilità di deroga, ma codificata in modo molto più stringente rispetto ad oggi. Alessandro Speziali.
Lo scopo è quello di far primeggiare il salario minimo e se ci sono delle aziende che fanno temporaneamente fatica è quello, con regimi molto stretti, di permettere una deroga temporanea ma ben delineata.
Dal 2030, secondo la bozza, l'ammontare della retribuzione verrebbe inoltre automaticamente adeguato all'inflazione, anno dopo anno.
Qualche notizia in breve adesso con Elisa Fraccaroli in redazione.
In Ticino, nel tardo pomeriggio, fuori dal Palazzo delle Ursuline, c'è stato il presidio contro la violenza maschile sulle donne, indetto dal collettivo Io lotto ogni giorno. Ad esprimersi anche la figlia della donna uccisa di recente a Gnosca dal proprio compagno. 129 i nomi letti ad alta voce, donne morte dal 2020 ad oggi in Svizzera, 9 delle quali in Ticino. Il collettivo chiede maggior impegno politico, un numero di emergenza 24 ore su 24, più strutture d'accoglienza e di riconoscere il problema portandolo nelle scuole. La compagnia assicurativa Baloise deve riconoscere il long covid di un infermiere ginevrino come malattia professionale e continuare a versargli una rendita. Lo ha stabilito il Tribunale federale. L'infermiere si è ammalato di covid nell'aprile 2020 quando le protezioni scarseggiavano. Zurich si espande in Australia. Il colosso assicurativo elvetico ha presentato un'offerta per Clearview, una compagnia specializzata nel ramo vita con sede a Sydney. Iran, dopo la repressione delle proteste di gennaio, il governo ha lanciato un avvertimento agli studenti, che hanno ripreso le loro manifestazioni in un momento in cui la nazione medio orientale è alle prese con la minaccia di un intervento militare statunitense. Teheran ha anche affermato che un accordo sul programma nucleare iraniano è a portata di mano in vista di una nuova tornata di colloqui con gli Stati Uniti prevista giovedì. La presidente del Museo del Louvre, Laurence Descartes, si è dimessa. Duramente criticata dopo il clamoroso furto di gioielli di ottobre scorso, il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le sue dimissioni ringraziandola per questo atto di responsabilità.
Buonasera, benvenuti al Festival della Canzone Italiana, al Festival di Sanremo.
E come avete sentito, è iniziata in serata la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Fino a domenica 28 febbraio, sul palco dell'Ariston, si esibiranno concorrenti e ospiti sotto la conduzione di Carlo Conti. La RSI è presente con collegamenti radio, TV, web e social. Nella fattispecie, dopo il notiziario delle 16 su Rete 1, alle 17.25 su Rete 3.
Buonasera, buonasera! 76esima edizione del Festival di Sanremo. Avete sentito che ho voluto iniziare il festival e ho voluto proprio iniziare perché Sanremo è Sanremo, che era lo slogan di Pippo Baudo. Questo è il primo festival senza Pippo Baudo, Pippo che ne ha fatti 13 e quindi da parte nostra era doveroso dedicare questo festival a Pippo Baudo.
E il martedì sera è stato anche e soprattutto di impronta sportiva, ce lo riassume Paolo Laurenti.
E partiamo dalla ripresa del campionato di hockey su ghiaccio. Si conferma la regola di un Lugano sempre sconfitto dopo la pausa. I bianconeri superati ai rigori dal Bien 4-3. Gol al debutto per Curtis Valk, che aveva siglato il momentaneo vantaggio iniziale. Le altre reti portano le firme di Sanford e Fazzini, ticinese tra l'altro, unico bianconero ad andare a segno ai rigori. Autocritica, la breve analisi di Dario Simeon.
Ma onestamente penso che i primi due tempi non erano un granché, abbiamo faticato a trovare il nostro gioco e direi che solo il terzo tempo abbiamo ritrovato un po' quello che ci ha permesso di avere successo durante la stagione.
Successo in rimonta per l'Ambrì-Piotta, che dunque rimane in scia al Kloten contro il Losanne. Le ventinesi sotto 2-0 dopo 20 minuti sono riusciti a pareggiare nel secondo tempo con Zverger di Domenico prima di imporsi alla supplementare grazie al gol decisivo di Virtanen. Debutto vittorioso dunque per il nuovo presidente bianco-blu, Davide Mottis.
Beh, sicuramente questa è una delle vittorie dell'Ambrì. Con il suo carattere ha sofferto il primo tempo, col secondo tempo si è visto veramente una squadra con grande carattere e poi hanno resistito. È molto bello vedere così.
Gli altri risultati: vittoria della capolista Davos 4-3 sul Langnau di Misura, lo Zurigo ha sconfitto la Joie 2-1, 4-1 della Rapperswil sul Ginevra, 3-1 del Friburgo a Zugo e due punti guadagnati dal Kloten a Berna grazie al successo per 2-1 all'overtime. In classifica Davos primo con 105 punti, Friburgo 91, Zurigo 83 e Lugano quarto con 82. Il Kloten dodicesimo mantiene un punto di vantaggio sull'Ambri Piotta ancora in zona play-out. Passiamo al calcio, prosegue il momento d'oro dello sport norvegese. Dopo le straordinarie Olimpiadi, il Bodo Glimt ha infatti vinto anche la gara di ritorno a Milano dei spareggi per accedere agli ottavi di finale di Champions League, battendo l'Inter 2-1 e accedendo così al turno successivo. Norvegese poi pure il protagonista del successo dell'Atletico Madrid, passaggio agli ottavi guadagnato con il 4-1 sul Bruges grazie alla tripletta del norvegese appunto Sørloth. Avanti pur pareggiando 0-0 il Bayer Leverkusen, che ha eliminato l'Olympiakos che era stato battuto all'andata, e il Newcastle che ha vinto anche il ritorno contro il Karabakh per 3-2. In serata le ultime quattro sfide di ritorno: Atalanta Borussia Dortmund, Juventus Galatasaray, Real Madrid Benfica e Paris Saint-Germain Monaco.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte. Occupiamoci della meteo di oggi. Ormai mercoledì 25 febbraio da Locarno Monti informano che dopo la notte serena o abbastanza in tutta la Confederazione sarà poi un'altra giornata soleggiata e molto mite con massime tra 15 e 17 gradi. Solo qualche nuvola di passaggio sul basso Ticino Mendrisiotto e nebbia sulle pianure dell'Altopiano. Venerdì e sabato il tempo sarà nuvoloso con al nord possibili precipitazioni. Domenica poco sole e ancora possibile pioggia anche al sud, abbastanza sereno invece al contrario al nord. Le notizie scorrono sul sito internet o tramite app, semplicemente RSI, e soprattutto sono in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. Adesso spazio alla programmazione radiofonica notturna di impronta musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Michele, buona sorte in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.